L'attentato al leader della parte filo-sovietica era tutto sommato una minaccia per una guerra civile. La tenendo a Genova, gli operai avevano cominciato a buttare le camionette in mare dimenticandosi di togliere prima i carabinieri che c'erano dentro. Bene, sapete perché l'Italia non ebbe la guerra civile? Ed è scritto su tutti i libri di storia. Perché il giorno dopo Bartali vinse il Giro di Francia. E gli italiani erano così tanto contenti che l'Italia avesse vinto il Giro di Francia che si dimenticarono della guerra civile. E quindi nei libri di storia italiani e soprattutto inglesi passò la famosa frase: Gino Bartali salvò l'Italia dalla guerra civile. Nel 1970 ci fu un colpo di Stato organizzato a Roma. Doveva partire da una palestra, un attimo, da lì andare in punti idrotici della capitale. Quella mattina improvvisamente a Roma ci fu un nubifragio, una pioggia paurosa, e tutti i congiuranti dirono, e pensarono, io non ci vado, ma ci vanno gli altri, tanto nemmeno non cambio cazzo. Non ci andò nessuno. E quando la guerra finì, tutti avevano cambiato idea. Sorridete se potete. Allora, riprendiamo il nostro discorso sulle gambe. Abbiamo parlato del fenomeno della conduzione. Vi ricordo che abbiamo ipotizzato un cilindro circolare retto sottoposto ad una certa differenza di potenziale, vi ricordate? E questa differenza di potenziale, che era la grandezza tra, e si presentava come causa, determinava come effetto un fenomeno che noi abbiamo sperimentalmente rilevato con un reometro che diventava un amperometro e a cui avevamo dato il nome di conduzione. La conduzione è identificata da un coefficiente costitutivo che abbiamo chiamato conduttività sigma. La conduttività che cos'è? È l'attitudine a condurre il corrente non in relazione alla sezione o alla lunghezza, ma alle proprietà del mezzo completamente separate dalla sua estensione e quindi associabili solo ad un punto. Vi ricordate? Il sigma è intrinseco alla materia perché è legato al punto e non al volume. Vi ricordate? L'abbiamo fatto al limite prendendo tensiometri e reometri dove i punti estremi si avvicinavano sempre di più e la sonda diventava sempre più piccola. Con un processo di passaggio al limite abbiamo sperimentalmente simulato il punto fisico, non il punto geometrico. Il punto fisico non è il punto geometrico, perché quando lo fate anche con la matita non è già più geometrico perché ha dimensioni. Ricordiamoci con il peruolo. E abbiamo detto il mezzo si caratterizza per la sua conduttività. Buongiorno. Sigma. Però ricordate, abbiamo interpretato la conduttività come un trasporto netto di materia. Trasporto netto di materia che era ricordabile come tante sferette che erano libere di muoversi, ma che muovendosi incontravano attrito. Ve lo ricordate? Quindi un moto ordinato. L'abbiamo fatto anche con la dinamica di Newton simulando l'urto tra particelli con il teorema di Cartesio della quantità di moto. Se noi dovessimo scriverlo a livello meccanico, che cosa diremmo? diremmo che la legge è questa, è vero? La forza è proporzionale alla velocità d'attrito, giusto? Però voi sapete una cosa bellissima, guardatela da mano. Se avete una forza nulla e la fate salire a gradino, cioè se date una foca al vostro attrito e andate a misurare nel tempo la velocità, voi trovate che la velocità non assume il valore F di K che otterreste da questa equazione, ma assume un andamento esponenziale che raggiunge il valore K, F su K dopo 5 volte questa distanza, che si chiama costante di tempo, è vero? Se voi spingete un baracchino, anche se gli date un impulso fortissimo, non è che il baracchino fa subito in velocità, va in velocità con legge esponenziale, vero? E allora, due sono le osservazioni. Se va con legge esponenziale vuol dire che c'è un contributo fenomenologico in più che non è racchiuso in quella relazione. Infatti, noi cosa siamo soliti dire? Che la legge è questa. La forza è sicuramente proporzionale all'attrito, ma in realtà incontra anche un'inerzia. E allora è chiaro che questa costante di tempo diventa m su k dalla teoria delle equazioni differenziali, e che ci vuole 5 volte questa distanza perché sostanzialmente la velocità crescendo raggiunga finalmente quel valore di regime che è f su k. Questo è il tempo che si riserva la massa per dire: con calma, progressivamente, io accumulo l'energia un mezzo m di quadro che mi serve, giusto? Tant'è vero che abbiamo detto che la derivata del seno è il coseno, quindi due curve che sono identiche ma sono spostate. Cosa vuol dire che tra la derivata del seno e quella del coseno c'è di mezzo una derivata? Vuol dire che la natura risponde con un ritardo. Il medesimo seno, a parte la diversa ampiezza, col medesimo periodo, ma spostato. Giusto quanto serve al sistema per dire: io faccio incetta di energia. Ricordatevi che voi leggete sempre il limite del rapporto incrementale seno-coseno come un fatto puramente geometrico. Fisicamente non è questo. La natura risponde facendo la derivata del seno e portandola al coseno, perché deve ritardare di quanto basta per poter fare il pieno. Guardate lo splendore di questa forma. Quando voi date una forza, non ottenete spazio, ottenete accelerazione. L'accelerazione per integrazione è la velocità. La velocità per integrazione è lo spazio. Ogni derivazione e integrazione vuol dire passare dal seno al coseno. Vuol dire che voi otterrete alla fine quello che volevate, lo spazio percorso, con due passaggi seno-coseno, ciascuno dei quali è pi greco mezzi di spostamento. Cioè giusto il tempo di cui ha bisogno la natura per fare il pieno di un mezzo m di quadro. Ci avevate mai pensato questo? Avete sempre letto la derivata del seno, coseno e regiseno come un fatto puramente geometrico? La natura se ne sbatte le palle della vostra geometria. Dice semplicemente: mi dai un seno, io mi prendo almeno pi greco mezzi di ritardo perché i miei distributori di energia non hanno una portata infinita. Mi torna questo? Poi ragazzi, ci siete o no? Vi dà fastidio che vi dica queste cose che mi fanno creare, crollare le certezze? Non me ne frega un cazzo che voi sapete fare seno, coseno e regiseno con limite del rapporto incrementale. Questo lo fa fare anche Piero Angela. Beh, adesso, dopo aver fatto un periodo accenno. Ma quella formula micidiale vuol dire che ogni botta è un ritardo. La natura normalmente dà ritardi e distorsioni. Ragazzi, se io mando dentro un seno ottengo un coseno. Qui il sistema è lineare. Se mando dentro un dente di sega, detto anche dente di Pippo Baudo, ho una risposta che è un rettangolo incrociato. Quindi in generale una distorsione è uno sfasamento. Lo sfasamento perché la natura ha bisogno di tempo per fare il pieno di benzina. La distorsione perché se la curva non è la curva perfetta in natura, il danza del seno materno, dalla derivata non si conserva più la forma d'onda originaria. Soltanto l'esponenziale, la legge naturale per eccellenza, e il seno, la legge materna per eccellenza, conservano la forma. E quindi si limitano allo sfasamento. Laddove la formula è alla cassa di cane, o alla pene di seguito sorgente, allo sfasamento si aggiunge la distorsione.
Ho capito concettualmente.
Il seno così non ci sei, sì. Solo concettualmente.
Non mi è chiaro come
si
il passaggio tra tra la velocità e l'accelerazione, come questo avviene realmente, cioè come si sfasa.
È semplice. Lei da qui lo faccio leggere un collega che sta un quesito. Gli fa solo onore perché ha chiesto quello che o non vi frega o non avete capito o non vi siete neanche resi conto di non aver capito. Quindi, oltre all'ammirazione e alla gratitudine che gli dovete, c'è comunque vincolante il rispetto. Non torniamoci sopra. Allora, supponga di applicare un andamento sinusoidale. Dal teorema di Kellerman-Steiner sa che la forza va di orta omega m u. Allora, cosa vuol dire? Se questo è u, questo è F, perché iota, essendo E alle iota più greco mezzi, sta per 90 gradi. In modo analogo la forza all'accelerazione sta così, perché c'è sempre una derivata della velocità che dà l'accelerazione. Se voi fate girare questi vettori e li proiettate in un asse, non vedete che arrivano tutti e tre in ritardo uno rispetto all'altro? Quando questo raggiunge questa posizione che è di massimo, perché la proiezione coincide col vettore stesso, questo qui ancora indietro gliene dà un pezzo di proiezione, non ha ancora il suo valore massimo. Se uno è seno, l'altro è coseno e l'altro è seno opposto, perché sì, e ritorna questo.
Sì, sì.
Quindi, se noi consideriamo i ritardi e gli anticipi come istanti in cui le curve passano per lo zero crescenti, perché dobbiamo fissare un vincolo, tutte le curve esaminate e fotografate nel momento in cui si azzerano e crescono, noi vediamo che sono spostate sull'asse dei tempi. Di quanto? Del tempo necessario per riempire il serbatoio. Come fa lei ad accumulare energia in un tempo nullo? Chi è? Nemo Kinder. Guardi che accumulare energia in tempo nullo vuol dire avere potenza infinita. E chi gliela dà? L'unico sistema a potenza infinita che noi conosciamo è il fulmine. Ma non lo facciamo, non c'è stato un solo uomo che ha creato un fulmine artificialmente ed è stato Stiglitz nel 1906. Ma normalmente è a potenza finita. Se è a potenza finita c'è bisogno di un tempo. Allora cosa vuol dire? Se tutti stiamo passando per lo zero crescente, uno lo fa qui, uno lo fa qui, uno lo fa qui, uno lo fa qui. Se lei spinge con la forza per ottenere uno spazio percorso, lei in realtà quando spinge non ha come risposta allo spazio, ha il guizzo della massa che dice che cazzo vuoi, che è l'accelerazione. Poi l'accelerazione dice vabbè, cominciamo a muoversi, che diventa la velocità, e la velocità che dice beh, qualche risultato c'è, lo spazio. Ma tra l'una, l'altra e l'altra c'è una derivata, e la derivata fa pi greco mezzi. Pi greco mezzi? Tra distanti di zero crescenti. Allora, se lei ha seno coseno reggiseno, che è la curva perfetta, perché il seno materno, l'avanza del seno materno, non ha distorsione. Un seno procurato. Ragazzi, se io sto parlando e voi parlate, io mentre parlo sono disturbato. Devo controllare che cosa sento dire e penso che non mi sia dovuto il giusto rispetto, perché sono qui guadagnare il mio pane. Allora i casi sono due: o voi questo non l'avete capito, adesso ve lo ricordo e non ci torno mai più, oppure voi siete convinti che possiamo parlare in simultanea, allora non avete capito un cazzo e quindi io non parlo. Decidete cosa volete fare. Io adesso esordisco parlando solo io, se sento mi fermo. E naturalmente tutto quello che dirò, cioè che non avrò detto, ci sarà nell'esame. Così quei 4-5 furbi spero che vengano fatti a pezzi dagli altri. Bene. Il seno, coseno, tangente, insomma le funzioni circolari non fanno distorsione, si conservano. La funzione distorta non può conservare la forma e quindi cambia. Ma anche se cambia, gli zeri sono sempre a 90 gradi. Perché il ritardo della natura c'è sia che voi alimentiate a sinusoide, sia che voi alimentiate a triangolo incrociato. Poi vorrà dire che se è un triangolo incrociato aggiungete anche delle porcherie. Ma questo non cambia. Quindi è chiaro che se io prendo un attrito e spingo, io vedo che la massa comincia pian pianino a salire e dopo 5 volte la costante di tempo arriva al valore che io mi aspettavo. Questo ritardo che cosa mi fa pensare? Che in quanto ritardo c'è un'energia in atto che qualcuno sta accumulando e che se c'è un'energia in atto, io mettendo in conto soltanto l'attrito ho cannato, perché non ho aggiunto un'altra grandezza che è occulta, ma che c'è. Occulta perché? Perché quando arriverò a regime non ci sarà più. È occulta perché non mi è naturale. Io quando sprego la mano su un tavolo sento che si scalda, quindi mi viene istintivo dire che lì c'è attrito, ma non mi viene istintivo dire che c'è una massa che moltiplicata per l'operatore di Vissai P mi dà una massa operatoriale che è il simbolo stesso dell'arroganza di chi accumula energia. Quindi io parto dal mio attrito, faccio le mie cazzate, vedo un esponenziale di 5 tau di qual tempo, qui mi sono dimenticato qualcosa, che poi la costante di tempo sia due volte l'energia cinetica della massa diviso la potenza con cui la massa frena. E beh, questo è un dato che la natura manifesta sempre. La natura vi farà rallentare quando gli date una spinta con due volte l'energia che vuole accumulare diviso la potenza con cui frenerete. Ecco che per tenere una velocità più o meno grande del sistema che accelera dovete giocare sulla potenza con cui degradate. Come la chiamate voi questo denominatore? Freno. Quando vi mettete giù le scarpe sull'asfalto mentre frenate con la bici state aumentando il denominatore. Aumentando il denominatore riducete il rapporto e l'esponenziale diventa sempre più corta e si avvicina sempre di più al rettangolo. Giusto? Cos'è che la turba? Le torna? Le piace?
Grazie.
Quindi ricordatevi sempre che la natura cazzeggia con sfasamento e distorsione. Noi andiamo in sinusoide per avere solo lo sfasamento, se non ce la facciamo abbiamo anche la distorsione e allora un problema di power quantity dobbiamo aggiungere un problema di power quality. Vedremo perché. Ragazzi, abituatevi a leggere la natura così, La natura è meravigliosa, la natura è grande, la natura è laudato sì, signore. Non è una stronzetta che potete fregare con quattro formulette prese dal manuale. Ogni volta che voi indagate la natura con le sue sottotangenti, le sue costanti di tempo, voi state recitando una preghiera. E ancora faccia nostra, qui è sincero. E ancora non l'ho detto. Chiaro? Ricordatevi che prima di essere ingegneri siete uomini, non perché portate l'uccello, ma perché siete uomini qua. Non c'è nessun piaga che vi manterrà giovani qui. Per questo l'uomo è talmente stupido da inventare un Viagra per l'uccello e dipingerlo da azzurro. E non si rende conto che il Viagra dell'anima lo dovrebbe gestire qua. Allora posso andare avanti e trasferirmi adesso al fenomeno del condensatore. Va bene? Qual è la cosa che ci deve rimanere in mente? È d'accordo? No, no, lei mi ha posto un quesito, io, scusi, la mia vita di declamatoria, anche perché magari tra un po' non romperò più le palle a nessuno con la mia enfasi.
Se la forza va con l'esponente, è un condensatorizzato.
Non la forza, ovviamente. La forza è un gradino. La risposta?
La risposta è il condensatorizzato.
Perché le curve perfette della natura sono due, la sinusoide e l'esponenziale. La sinusoide perché sono le poppe della mamma. Sinus viene da questo, ecco perché non si scrive seno all'americana, ma sinus in latina. Buongiorno. Il seno è l'esponenziale. Perché l'esponenziale? La natura perché vi garantisce sempre l'esponenziale? Non perché nei salotti bene dicano quello che parlano di economia. No! Il fenomeno sta salendo con l'effetto esponenziale, che non sanno cosa vuol dire, perché se lo sapessero vorrebbe dire che stanno facendo l'ordine dell'infinitesimo del finito e vedono che l'infinito esponenziale è l'infinito di ordine superiore e quindi nel rapporto del teorema dell'Hôpital va più velocemente di ogni altro, non può, questo non lo può capire. No, la ragione è un'altra. Se io prendo la fune e l'appoggio tra due punti, la curva è comunque questa. Tutte le funi appoggiate in natura sono disposte in questo modo. E poi la cosa è questa. La velocità con cui si muovono le galassie è proporzionale alla distanza tra le galassie. Se integrate questa equazione differenziale viene una legge esponenziale. Che vuol dire che i corpi si allontanano tra di loro inorniditi uno dall'altra con la più terribile evoluzione delle leggi e delle sostanze. Mi spero in via perché è l'unico problema. Allora posso andare avanti? Quello che vi deve rimanere in mente, ragazzi, è un fatto fondamentale. Io mi aspetterei un fenomeno che, data la causa, vi risponde a gradino. So che sostanzialmente questo succede dopo un po', ma scopro che c'è un intervallo intermedio in cui questo non è vero. E allora deduco che nell'equazione cardinale io ho dimenticato qualcosa e deduco che c'è in ballo un fenomeno energetico di accumulo. Non c'è altro modo che questo. La cintura di sicurezza che avete in automobile è un proporzionale derivatore integrale che se lo muovete lentamente vi asseconda, se gli date un gradino vi blocca. L'ingresso e uscita è semplicemente legato a un addendo proporzionale algebrico, uno integrale e uno differenziale, che risponde in modo diverso alla velocità con cui chiedete alla cintura di accumulare energia. Se imponete alla cintura di accumulare energia con troppa velocità, le cintura dice vaffanculo e riblocca. Avete capito l'ingegnere come è riuscito a ingabolare la natura? Per salvare le chiappe di qualcuno impone alla natura di accumulare energia troppo forte, troppo velocemente la natura risponde sono cazzi tuoi, fermiamo tutto. Conoscere la natura per modificarla per il bene della collettività in una società di uguali. Allora posso andare avanti? E sono le ultime offerte queste, perché qui tra un po' non si dice niente. Lunedì, prima alla fine della lezione vi leggerò l'elogio dell'ingegnere di Edgar Hoover, in ogni caso lo lascio come messaggio, e poi Cristo non vorrei morire di Boris Vian, va bene? Bene. Prendiamo il nostro paragone, adesso appena qualcosa non è chiaro, stiamo a misurare perché deve essere chiarissimo. Chiaro? A pallettoni, con i pacchi di acqua calda e sale perché non faccia male. Allora. Io prendo sto baracchino, attraverso un mondo esterno di cui non me ne frega niente, ci ho messo dentro qui un materiale. Quando dico materiale intendo materiale convenzionale, per esempio l'esperienza mi ha detto il rame o l'argento, che ho chiamato conduttore e ho visto che succedono determinati fenomeni. D'accordo? Questo fenomeno che io studio da un punto di vista fenomenologico, quindi macroscopico, per me è reso oggettivo dall'amperometro. L'amperometro guizza e guizzando mi dice lì dentro c'è un fenomeno che io chiamo corrente elettrica di conduzione, dove conduzione sta per sinonimo di spostamento netto. Di un baracchino che deve semplicemente vincere un attrito. Adesso faccio una peculiarità del mio fenomeno è che la corrente si conserva. Qualunque, ricordate, no? Qualunque superficie gaussiana io consideri, mettendo i reometri, gli amperometri, su tutti i conduttori che arrivano alla superficie chiusa, io provo che tanto entra e tanto esce. E questo l'ho chiamato principio di conservazione della carica elettrica, uno dei due o tre principi del cosmo. Va bene fin qui? Adesso lascio tutto com'è, identicamente com'è, e tiro via questa cosa qua. Tiro via il materiale che io chiamo conduttore, per dirla tutta, l'argento, quindi cazzutissimo, meglio che così si muore, lo tolgo e al suo posto lascio il vuoto, d'accordo? Siccome il vuoto a sigma uguale a zero, io vado come un duccio perché dico, chiudo l'interruttore, l'amperometro non fa un guizzo. Se sigma è uguale a 0, iota, che è sigma per V su L, deve essere uguale a 0. D'accordo? Allora, io prendo lo stesso baracchino e chiudo e mi aspetto che l'oscillogramma della corrente, mi aspetto perché questa è la tensione impressa, l'oscillogramma della corrente sia questo. Funziona? Invece faccio il fenomeno, lo osservo sperimentalmente e scopro che la corrente fa un guizzo e poi scende così. Con una legge che ovviamente è esponenziale e che è caratterizzata in termini di velocità, lo vedete, da una costante di tempo che è proporzionale alla resistenza del circuito. Vedo anche che il condensatore, che quando l'ho comprato, lo ripeto voi, non vi preoccupate. Allora, scrivete tutte le cazzate che avete intanto memorizzato perché io questa cosa la devo ripetere, va bene? Non vi preoccupate, non è facilissimo, ma ce la facciamo. Allora, scrivete le vostre cazzate che io poi ve lo ripeto. Thank you. Allora, c'è qualche osservazione preliminare? C'è qualcosa che devo cambiare come impostazione o posso riprendere quello che ho detto? Allora, ci sono domande, perché se no ripropongo lo schema.
La velocità con cui scende l'andamento della corrente è proporzionale alla resistenza
della mano.
Della mano.
Lì c'è una maglia, no?
Sì.
Che avrà una sua cazzo di resistenza. Resistenza che è quella di tutto il filo che si va a attaccare le due fratture. Quella che è dentro è una resistenza infinita perché il circuito materialmente è aperto. Io ho due armature con un filo che va a una pila. Quando parlo di resistenza, parlo della resistenza del rame esterno. Non posso parlare della resistenza dentro che c'è l'aria che è il nulla. Il nulla non ha una resistenza infinita. Non è che le nostre prese vadano in cortocircuito quando sono a vuoto. C'è una resistenza infinita, la corrente non passa. Chiaro? Sono stato chiaro? Quindi io parlo di resistenza esterna al condensatore. Condensatore che ha un doppio strato conduttivo a cui ho tolto il rame che c'è dentro e l'ho sostituito con il nulla. Il nulla mi farebbe pensare che in quanto sigma uguale a zero, quando chiudo l'interruttore non passi niente. Chiaro? Invece l'evidenza sperimentale mi dice che se io applico la tensione a gradino della pila, la corrente guizza a gradino ad un certo valore e poi progressivamente va a zero. E mentre la corrente con legge esponenziale va a zero, la tensione nel condensatore, che era nulla quando ho comprato il condensatore, non è che io vado all'elettricista e mi dice mi dia un condensatore, quello è stronzo, mi dà un condensatore precaricato a 1.000.000, io lo tocco e rimango fulminato. Se non altro il produttore di carne bruciata, l'elettricista non lo fa. Allora, quando io vado a comprare, scarico. Se poi metto il tensiometro, vedo che questo qui manifesta sempre più tensione, non posso che dedurre che quella tensione gli arrivi dall'interazione con il generatore, con la pila. Una cosa è certa, se quello è il diagramma della corrente, l'area sottesa non ce n'è per nessuno, è la carica elettrica in transito, perché l'integrale della corrente corre voce che sia la corrente di conduzione. Chiaro? Allora, se io metto qui un amperometro balistico, l'amperometro balistico mi dice che qui si è accumulata una certa carica elettrica. Cazzo, dove deve andare sta carica elettrica? L'amperometro balistico mi dice anche che la stessa carica elettrica di segno contrario è qui. Ma non mi può dire che qui dentro ci sia una corrente di conduzione, perché siccome la conduttività è nulla, non so cosa cristoforo succederà qui dentro, ma se non ho cannato la legge di Ohm, vedo che corrente di conduzione non passa. Chiaro? Ci siamo fin qui? Però c'è una cosa che mi inquieta, che io sono abituato a dire che quando ho l'ago della bussola, se l'ago della bussola si sposta, vuol dire che c'è un campo magnetico vicino, una calamita, e che io normalmente il campo magnetico lo creo con una corrente elettrica, è vero? E allora guardatemi bene nelle palle degli occhi. Qui non ci può essere corrente, però se io metto l'ago della bussola qui, l'ago della bussola qui subisce una certa deviazione. Se lo metto qui dove non c'è corrente, l'ago della bussola continua ad avere la stessa identica deviazione. Allora, in quel nulla sta succedendo qualcosa che non so cosa sia. Ma questo qualcosa è talmente cazzuto da riuscire ad essere indistinguibile dalla corrente di conduzione, perché ne produce lo stesso identico effetto prodotto dalla corrente di conduzione. Badate ragazzi, la corrente elettrica di conduzione non è ufficializzabile e registrabile in conseguenza di un effetto termico, ma solo di un effetto magnetico. Perché se io prendo il ferro da stiro e lo metto dentro un flash there allo 0 Kelvin, la resistività per l'effetto Kamerlingh-Ohms va quasi a 0 e il ferro da stiro non si scalda. Perché la resistività cambia con la temperatura, io posso addirittura azzerarla in prossimità dello zero assoluto. Allora c'è un sistema che va a fuoco perché passano 8 miliardi di ampere e il termometro mi dice vai tranquillo, non è successo niente. Invece se io considero le mie azioni elettrodinamiche e magnetiche, vedo che la corrente fuori agisce sulla mia protesi fallica e la inibisce. Se vado tra l'armatura e il condensatore sperando di avere finalmente un po' di tranquillità, vedo che l'inibizione è lo stesso, l'azione meccanica è la stessa. Allora, se accomodare una corrente e la sua azione meccanica, il fatto che l'azione meccanica che c'è fuori sia uguale a quella che c'è dentro, benché dentro non ci sia niente, non può che stupirmi. Chiaro? Inoltre, mi porta a osservare che non è più legittimo mettere in conto soltanto il resistore, perché in realtà lì dentro c'è un fenomeno che sicuramente è legato alle derivate, quindi un fenomeno di accumulo energetico. Chiaro? Allora, facciamo la pausa pipì velocissima che poi riprendo, perché adesso... Allora, il mistero è quindi quello che abbiamo appena detto, cioè il vuoto che dovrebbe essere l'interruzione dei fenomeni, cioè che così succede quando spegniamo il selettore e spegniamo la luce. Il vuoto consente all'interno delle armature che qualcosa avvenga, e questo qualcosa avviene in un modo così strano che la corrente elettrica, che noi siamo abituati a vedere come un qualche cosa che circola solo nei percorsi chiusi, giusto? In questo caso esiste anche se il percorso è aperto. E chi ci dice che esiste? Il fatto che fuori, sul rame, l'amperometro ci segnali una corrente, che questa corrente sia sinonimo di accumulo di carica elettrica, e che quello che fuori si configura con la deviazione dell'ago di una bustola, e che segnala l'esistenza di una corrente, si confermi all'interno delle armature dove la bussola segna la corrente, ma questa corrente non può esistere perché è legata a un moto di cariche elettriche che nel vuoto non ci può essere. Perché allora i casi sono due: o noi ammettiamo che nel vuoto c'è una carica elettrica che si muove, noi lo sappiamo, oppure noi riconosciamo che il vuoto è vuoto a tutti gli effetti e quindi non ha cariche elettriche che si muovono liberamente, e quindi non può dar luogo ad un fenomeno conduttivo, e allora o non abbiamo capito niente della conduzione, che pure abbiamo ben esplorato nel rame, oppure a fianco del fenomeno conduttivo esiste un grande alieno che non sappiamo cosa sia, che certo non è una corrente di conduzione, ma che deve averne gli stessi effetti. Perché se gli effetti sono la deviazione dell'ago della bussola, l'evidenza sperimentale ci dice che dentro qualcuno o qualcosa che pure non c'è materialmente assolve a qualche cosa che fuori materialmente è certificato dall'amperometro. Sono stato chiaro? Allora, l'esperimento, ecco, vedete, io sono assolutamente contro ai laboratori di elettrotecnica, perché l'elettrotecnica è elettrotecnica razionale, e l'elettrotecnica razionale in quanto tale, come la meccanica razionale, non ha bisogno dell'esperimentino. Cioè, vedete, cazzo, che quando vi ho fatto vedere la decisione non vi dicevo che bugia, chi se ne frega. Il laboratorio dovrebbe far vedere questa cosa, dovrebbe far vedere la fisica del fenomeno, per cui io prendo due armature, si fa una corrente fuori e dentro l'ago di una carabina si sposta, perché allora la grandezza che emergerebbe qual è? Guardate la magia degli ingegneri che è riuscito a catturare il nulla e a farlo diventare qualcosa di utilizzabile. Allora uno si sente talmente rafforzato che poi le formule fanno sé. Ma il giochino, cazzo, della corrente che guizza attraverso il diodo o la bobina, questi sono giochi da circolo di castori. Però io guardo, osservo e ormai adesso poi finiamoci. Allora, dobbiamo indagare progressivamente il fenomeno. Torniamo al fatto che la corrente nel rame circola. Torniamo al fatto che quel diagramma ci dice che c'è in atto una carica elettrica pari all'area e quella carica elettrica ce la troviamo sull'armatura. Prendiamo atto del fatto che dentro il vuoto non deve succedere che ci sia conduzione. Una cosa che ci mette in una crisi pazzesca poi è questa. Io ho l'armatura. L'armatura mi segnala una circolazione di corrente conduttiva che per forza di cose si accumula come carica sull'armatura, ma se io prendo questa superficie chiusa dico che questa corrente più nient'altro è uguale a zero, giusto? Perché la somma delle correnti di conduzione deve essere uguale a zero e qui i casi sono due. Tutte le correnti di conduzione sommate devono dare zero, allora siccome ce n'è una sola, I uguale a zero vuol dire che I non c'è. Siccome I c'è perché l'ho misurata, vuol dire che quella legge non è vera. Ti rendete conto? Però noi dobbiamo ricordarci di una cosa fondamentale. Avevamo detto, ricordatevi, adesso cominciamo a capire come stanno le cose, avevamo detto che la legge delle correnti valeva se il regime era lentamente variabile. L'avevamo chiamato quasi stazionario, come a dire che la somma delle correnti è uguale a zero in regime stazionario o poco diverso dal regime stazionario, e sicuramente non è vera il regime variabile. E questo ci fa capire una cosa molto strana. Se io prendo un attrito e lo muovo lentissimamente, la forza che devo applicare è semplicemente quella che serve per pagare l'attrito. Ma se io mi muovo in questo modo e c'è collegata una molla, io sento che devo applicare una forza più grande, che in parte paga l'attrito e in parte paga la molla, quella molla che è portata ad accumulare energia. E vedo anche che se io applico una forza a gradino in una molla, la molla lentamente si sposta e mentre si sposta c'è una legge esponenziale di spazio e percorso. Quando la forza applicata è uguale a quella elastica della molla, il sistema si ferma. Vero? Allora, guardate un attimino quali sono le tracce del ragionamento che dobbiamo fare. Nel caso della molla, forza attrito, abbiamo che la forza è uguale all'attrito più la forza elastica. Giusto? Quando voi applicate una forza, che cosa succede? Succede che il sistema lentamente si allunga. E quando la forza elastica è uguale alla forza applicata, il sistema si ferma. Giusto? Fin qui torna? E sapete quindi che non è soltanto il componente algebrico che gioca, ma se anche un componente dinamico, c'è un'energia accumulata in atto. Adesso qui che cosa abbiamo? Abbiamo un sistema che ha l'equivalente di una velocità, si chiama corrente elettrica. Pian pianino la corrente elettrica circola, esattamente come qui la velocità aumenta. Quando la velocità aumenta vuol dire che la molla si sta caricando. Quando la corrente aumenta vuol dire che la carica si sta accumulando. Quando lo spostamento ha sufficientemente deformato la molla, quella molla è in grado di opporre un'azione antagonista sulla forza impressa e il sistema si ferma. Quando la carica è stata accumulata in un certo modo, il campo elettrico che si forma qui dentro crea una tensione nel condensatore che è esattamente uguale a questa e la corrente si arresta. Allora sono portato a dire che lì dentro tutto avviene come se ci fosse una molla. Chiaro? Già, ma come fa a esserci una molla che quanto di più materiale esiste se lì dentro, intenzionalmente, con delle pompe del vuoto, ho creato il nulla? Vuol dire che quando ho creato il nulla la mia pompa non era buona e si dimenticava un po' di materia per strada? Non è vero, perché so fare delle lampade a incandescenza che se non avessero il vuoto dentro brucierebbero istantaneamente. Il fatto che funzionino vuol dire che le mie pompe del vuoto funzionano bene. Allora voglio dire due cose. Che tutti gli strumenti che io conosco in natura sanno identificare tutte le materie esistenti, tranne una misteriosa che io non so identificare, che è un fantasma, ma che è quella che ha tutte le doti meccaniche per spiegarmi la corrente laddove la materia non c'è. Per esempio, l'etere. Per esempio, l'etere nasce da questo problema. Visto che tutto avviene come se ci fosse della materia che non c'è, vuol dire che io posso identificare sensorialmente tutte le materie tranne una, a cui do il nome di etere. Giusto? Bene. Una cosa posso dirla. E se qui si crea una carica elettrica, dalle leggi di Coulomb, vuol dire che qui dentro si creano le linee di forza di un campo elettrico. Giusto? E queste linee di forza del campo elettrico le posso ancora scrivere come V su L uguale E, esattamente come quelle che avevo fatto nella conduzione. Il campo elettrico come densità lineare di tensione rimane quello di prima. La grandezza tra è rimasta la stessa di prima perché le due capocchie del doppio strato sono rimaste. Al limite la grandezza attraverso non può essere più la iota di prima perché al rame ho sostituito il nulla. Il tra è rimasto lo stesso, l'attraverso cambia. Chiaro? Quindi sarà nella definizione della grandezza attraverso che io troverò la spiegazione del mistero. La distanza tra le due armature. Quindi ripeto, queste sono rimaste quelle del resistore, quindi necessariamente la geometria è la stessa, quindi la grandezza attraverso darà luogo ancora allo stesso campo elettrico. La spiegazione del fenomeno sarà quindi, scusate, non più nella grandezza tra la E, ma nella grandezza attraverso che non potrà più essere iota, ma sarà qualcosa d'altro. Perché adesso sperimentalmente è accertato che quella carica elettrica che prima era in grado di muoversi, adesso arriva, si ferma e miracolosamente ricompare di là. Allora cosa succede qui dentro? Una cosa la so per certa, che se io metto qui un battonometro, l'abbiamo detto la volta scorsa, mi segnala l'ingresso di un lavoro. E siccome questo lavoro non può essere né degradato in calore, né degradato in azione meccanica perché le armature non si muovono, né irradiato perché le antenne in giro dicono che non succede niente, vuol dire che tutto quello che il battonometro mi dice di lavoro in transito deve essere accumulato all'interno delle armature. Quindi sono portato improvvisamente a dire che dentro le armature, se esiste un materiale, non so quale sia, è un materiale che a tutti gli effetti ha accumulato energia. E che quel materiale abbia accumulato energia è comprovato dal fatto che se io apro questo interruttore e chiudo qui il circuito su una lampadina, la lampadina si accende e si spegne ancora con questa legge, perché ad un certo punto le molle cariche si smuovono e vanno in pietre. Quindi ho la prova provata che dentro lì c'è accumulo di energia. E quindi, siccome io lì dentro volutamente ho creato il vuoto, sono portato a dire che o invoco l'esistenza di una materia magica che non so cosa sia e che non posso rilevare, oppure dico che il vuoto, come lo leggevo io, animisticamente non è il modo giusto, perché il vuoto ha le stesse proprietà di ogni altro mezzo. Chiaro? Adesso pensavo proprio qualche giorno fa, mentre ero in stazione ferroviaria, a un'immagine da proporvi per farvi capire la cosa. Prendete un cilindro. E lungo le generatrici fate uscire delle barre in modo che scorrono. Visto da davanti, voi avreste tante sbarre. Volendo far ruotare questa cosa, cosa fareste? Mettereste un perno qui con una sbarra qui, aggancereste una protuberanza alla ruota e spingendo fareste muovere il cilindro, è vero? Che torna? Immaginate in altro modo, no? Perché il modo di fare qualcosa di tangenziale fa ridere. Dov'è che vi attaccareste? Istintivamente l'unico modo è avere una protuberanza, inguantarla e dargli una spinta, poi quella dopo e poi quella dopo. E allora immaginate, cazzo di puttana, il Freccia Rossa a 360 km all'ora, grande e gigantesco cos'è, e voi con la sbarretta che date un cicchetto alla volta. A parte il fatto che vi viene l'ernia scrotale, ma questo non vi occuperà più di tanto. Il problema che vi invito a riflettere è questo. Che carico di rottura deve sopportare quella spranca che continuamente dà un cicchetto alla protuberanza per prendere quel gigante e farlo andare a 360 km all'ora? Deve essere uno di quegli acciai che Dio solo lo sa, neanche Ferdi Porsche riuscirebbe a immaginarlo, bene? Vero? Sapete come funziona l'Eurostar? Con i conduttori che sono qui dentro, che non hanno nessuna protuberanza, questi conduttori assolvono la funzione di questa spranga e qui ci sono delle linee di forza radiali nel vuoto e queste linee di forza nel vuoto, ruotando, inguantano questo conduttore e gli danno una spinta ad una velocità che è 120 volte la frequenza diviso il numero di cocchi, di calamite rotanti che ci sono qui dentro. Quindi, il nulla sulla distanza di una frazione di millimetro tra la parte esterna e la parte interna tranquillamente assolve al compito che qui vedreste compiuto da una sbarra di acciaio che inguanta un conduttore alla volta e col perno così lo spinge davanti, perché non c'è altro modo per far girare questo, a meno che voi non mettiate fuori gli ingranaggi, dopodiché soltanto per gestirli, non so, fate un treno apposta per gli ingranaggi. Quindi avete il cilindro con delle piccole puntelle e una spranga qui che continua a dare un cicchetto. Se lo dovesse fare meccanicamente, non sapreste neanche che sezione fare, che razza di acciaio tirar fuori, e se questo si scalda dopo un po' perde anche di qualità, e chissà quale accidente di attrito e di manutenzione e di perdita. Bene, qui questa funzione la assolvono delle linee di forza nel nulla create dal campo magnetico. Allora il vostro acciaio è niente davanti alle proprietà del vuoto, perché il vuoto riesce a dare una spinta 360 km all'ora a quel gigante che nessun acciaio riuscirebbe a dare. Allora che cosa vi dico? Cominciamo a considerare il vuoto come un vuoto di materia, ma non di proprietà fisiche. E cominciamo a pensare che quando il grande architetto le cose le vuole fare alla grande, non le attribuisce e non le affida alla materia, ma lo fa. Perché le palle non ce le ha la materia che noi possiamo gestire, ma lo spazio che viene gestito dai pieni altri. Chiaro? Quindi quando vedete passare un euro, sta pensando che in quel momento il vuoto sta spingendo sullo spessore di una frazione di millimetro di nulla quel gigante a 360 km. Quindi il vuoto. Sono volatili percricemici, se preferite, grazie acidi, poi ci metteremo d'accordo sul pH, ma comunque così è. Allora dobbiamo pensare, così adesso vi ho dato la sensazione, che dentro lì ci sia qualcosa di particolare. Dove sta l'arcano? L'arcano sta nel fatto che quando voi parlate di linee di forza, di linee vettoriali, vi soffermate sull'aspetto geometrico. Quando vi sono state insegnate le linee di forza, vi è stata data una definizione che vi stava sulle palle, che avete imparato a memoria e che avete archiviato. La linea di forza per voi è una linea di forza geometrica, connotata dal fatto che in ogni punto è tangente al vettore del punto stesso. È un giochetto puramente analitico, che ve lo dimenticate subito, come la dimostrazione della formula dell'ellisse. Chiaro? Per far capire tutto, bisogna immaginare di avere un reometro e un pulsometro in mano e dire che la linea di forza non è matematica, ma come dice Max, è una linea di forza fisica. La linea di forza fisica è a tutti gli effetti una linea elastica, è una molla. L'idea vostra che per realizzare la molla ci voglia della materia è un'idea cretina che nasce in tutti noi dall'animismo con cui contattiamo la natura. Il vuoto, sollecitato in un certo modo, è tranquillamente una molla. Una molla che ci vuole una fatica della Madonna per smollare, ma che quando l'avete smollata fa cazzi amari, perché quella accumula tanta di quell'energia che vi rovina la vita. Allora, o cominciate a pensare che il vuoto di materia non è vuoto di proprietà fisica, o questo fenomeno non lo capite più. Da questo momento, quando voi pensate a una linea di forza, dovete pensare esclusivamente ad una linea di forza fisica. Dovete abbandonare la visione antropomorfa della materia che agisce solo come c'è. Perché la materia per agire deve esistere, ma la materia agisce applicando una forza, mentre la natura non è governata dalle forze, è governata dall'energia, e l'energia per agire ha bisogno solo di essere accumulata, e per essere accumulata è disposta a farlo anche nel nulla. Capite come stanno le cose? L'approccio lagrangiano, non so se avete studiato, è tutto su derivate dell'energia. La forza viene ottenuta come derivata parziale dell'energia, non è l'energia che è ottenuta come integrale alla forza. Passato dall'illuminismo al romanticismo. Quindi il matematico che sceglie l'una come termine noto e l'altra come grandezza calcolata non lo fa perché una mattina cambia scuola di pensiero, ma perché anche lui è portatore sano di un'evoluzione che passa attraverso la filosofia dell'altro e vedere. Siamo convinti. Allora a questo punto noi diciamo che nel momento in cui il reometro fa passare la corrente elettrica si deposita sull'armatura, come corrente elettrica colombianamente fa fuoriuscire delle linee di forza, e queste linee di forza non sono più linee di forza matematiche, ma sono linee di forza fisiche, sperimentalmente accertabili come qualunque altra molla in tensione. E se io mi mettessi una tuta di lamierino e camminassi in questa stanza, non potrei applicare solo la forza necessaria per superare l'attrito dell'aria e l'attrito delle scarpe, perché in questa stanza ci sono linee di forza del campo magnetico. Ogni volta che io taglio una linea di forza o la allungo, devo fare un lavoro di deformazione di quella linea di forza che pari al calore che la linea di forza produce deformandosi. E quindi io camminerei così, facendo una fatica della Madonna. Se non lo faccio è perché i miei abiti non sono conduttori. Quindi qui dentro c'è un mondo di molle. Non occorre che quelle molle siano percettibili per dire che ci sono. Occorre semplicemente che accumulino un'energia che è sperimentalmente certificabile. Molla non è la molla tangibile. Molla è il sistema che accumula energia potenziale. E tra i vari modi di accumulare energia potenziale c'è la linea di forza nell'una e poi anche la molla che ti tiene su, che funziona come elastico delle mutande. È chiaro che un elastico delle mutande che si addietere fa sì che per le modeste qualità elastiche dell'etere voi vi trovereste immediatamente in una situazione un po' imbarazzante. E allora, siccome non vi fidate dell'etere, lì come elastico usate un'altra sostanza. Chiaro? Però è una differenza puramente formale, a parte pudenda, d'accordo? Pudenda, mi piace. Le cose per le quali si deve... Vabbè, non esiste più questa parola, perché il tutore ormai non c'è più. Vabbè. Infatti l'eros è stato sostituito dall'erotismo. L'eros era una cosa per aristocratici, l'erotismo è una cosa per canali. Allora, vediamo cosa succede. Abbiamo calcolato il campo elettrico phi su L e abbiamo detto che ci sono delle linee di forza rettilinee che passano. Va bene? Qui c'è una carica elettrica accumulata, la posso chiamare, posso dire che è la carica elettrica accumulata lì dal passaggio della corrente che si arrosca, d'accordo? Guardate la curvata. Come abbiamo fatto quando il cilindro era sede di fenomeno conduttivo? Abbiamo trovato una grandezza attraverso. In ogni caso noi le grandezze le dobbiamo sempre poi dividere per l'area o per la distanza, quale che sia il fenomeno. Quindi qui diciamo che c'è una grandezza Q. Che chiameremo displacement. In Italia si dice induzione dielettrica, che non vuol dire un cazzo. L'Italia non traduce nessuna parola straniera, prende le parole italiane e le butta via, le sostituisce con quelle inglesi. L'unica volta che ha tradotto una parola in inglese in italiano, displacement, in spostamento, ha fatto una fesseria che non finiva più. Il displacement non è uno spostamento, è una deviazione naturale dallo stato di riposo. Ragazzi, mettete qui dei castelli di carte, d'accordo? Adesso date un cinchetto qua, le carte cadono tutte, ma non c'è un trasporto di carte, ogni carta sta nell'intorno della funzione conduttiva, ma ogni carta ha una deviazione dal suo stato naturale di equilibrio. La grandezza che connota questo progressivo decadimento delle carte, cioè questo progressivo abbandono dello stato di equilibrio, è il displacement. Se prendessi tutte le carte con uno spintone e le spuntassi materialmente, avrei una conduzione. Quindi iota vorrebbe dire che prendo tutte le carte e le spingo, le porto nel corridoio. D vuol dire che lascio tutte le carte dove ci sono e una lotta. Chiaro? Ci siamo fin qui? Allora, per adesso ho introdotto questa grandezza. Va bene? Adesso io queste cose per programma non dovrei farle. La lezione di oggi per me è una perdita di tempo, perché il programma non prevede che voi diventiate consapevoli di questi problemi, prevede che voi sappiate usare le formule. Il vostro compito è di essere incatenati al remo, di portare la galera veneziana verso Rodi, non di capire per quale motivo la barca galleggia. La mia idea è completamente diversa. se voi sapete che la vostra galera veneziana va a Rodi e siete convinti che debba andare a Rodi, non sarò io a dirvi di remare. Remerete voi, perché siete per definizione dei grandi rematori. Quindi io non posso dirvi si fa così perché si fa così, muti, mi metterei in rispetto. Non posso neanche presentarvi la cosa con tutta la matematica con cui vorrei farlo, perché non sareste all'altezza, perché non avete la preparazione necessaria. Allora invento degli esperimenti concettuali che vi avvicinino. La verità è come la soluzione di un'equazione matematica, mette condizioni di esistenza e unicità, ma non è mai raggiungibile. Ci si può avvicinare per processi iterativi. Dalla verità si può differire per il poco che si vuole, a condizione di fare un numero convenientemente alto di ragionamenti. Allora cerchiamo di farlo. Io con voi ne farò il 5%, l'altro 95% lo farete voi da soli se un giorno questo argomento vi interesserà. Perché la conoscenza di ciascuno di noi è filtrata attraverso la nostra sensibilità, la nostra interiorità, i nostri fluidi e carnali, i nostri sorrisi. Quindi le stesse equazioni non possono essere vissute nello stesso modo da due persone diverse, per lo stesso motivo per cui lo stesso suono musicale con la stessa serie di furie sarà vissuto in modo diverso. È chiaro che a Batantuono ascolta male in modo diverso da come ascolto io. Però questa male la gente rimane sempre la stessa. Chiaro? Bene. Adesso facciamo un altro ragionamento che dovrebbe portarci a concludere definitivamente il discorso. Fin qui vi torna? Guardate che inventare questi esperimenti concettuali ci faccio una fatica della Madonna, perché qui con le divergenze di rotore ci arriverete un attimo, ma sarei un vigliacco perché so che non mi capireste. Allora, guardate un attimo. Mettete delle monete da 2 euro, che sono proprio da 2 insieme da là. Immaginate che la prima moneta sia la carica elettrica che arriva sull'armatura e l'ultima moneta sia la carica elettrica del segno contrario che parte dall'altra armatura. Va bene fin qui? Io do un cicchetto alla prima armatura. La prima armatura con urto perfettamente elastico colpisce la seconda, che ha una piccola deviazione dallo stato naturale di riposo e costruisce la spinta a quella successiva e così via fino all'ultima. Adesso io prendo una scatola nera e la metto intorno alle monete in modo da lasciare fuori la prima e l'ultima. Io do un colpo alla prima moneta, vedo l'ultima che si muove. Sono portato a pensare che ci sia stato un moto netto di spostamento della moneta che è uscita dall'altra parte. Adesso vernicio di rosso questa moneta e di blu questa moneta. Do un colpo alla rossa, vedo che esce la blu. Allora sono portato a dire che dentro una successione di monete vicine non hanno avuto un trasporto netto, hanno avuto un displacement che trasferendosi di moneta in moneta per contatto e contiguità ha fatto sì che quello che c'era di qui fosse uguale a quello che c'era di qui. Chiaro? Con quale differenza? Che se le monete erano libere di muoversi, si spostavano e mettevano in gioco sull'attrito. Se la velocità è costante, la variazione dei giacimenti è nulla. Se invece le molle stanno per contiguità, le monete stanno per contiguità, ogni moneta è vicina all'altra attraverso una molla. E quindi quando sposto di qui ed esce di qui, il fenomeno messo in gioco è quello di una deformazione elastica. Un fatto è certo, quando io chiudo tutto nella scatola nera, vedo una moneta di qui e una moneta di là. Se non va una colorazione diversa, non riesco a capire che non è più la stessa moneta e dico che c'è ancora un fenomeno alternativo. Adesso tolgo tutte le monete dentro e godo con un lucio perché dico do un colpo a questa moneta, questa di qui non fa una piega. Do un colpo di qui, e vedo che la moneta di là si sposta. Allora i casi sono due: o dico che qui dentro c'era della materia che mi sono perso per strada, o quando sperimentalmente ho verificato che lì dentro non c'è profondamente un cazzo di niente, dico che quel niente che c'era dentro io l'avevo esaminato male. Siccome l'esperimento mi dice che c'è un accumulo di energia perché la lampadina che c'è fuori si accende quando io lo tocco, dico che dentro c'è qualcuno o qualcosa che si sta comportando come un elastico. E siccome dentro non c'è niente se non la linea di forza, dico che la mia linea di forza è un elastico che assorbe identicamente a tutti i ruoli che sarebbero stati assolti dalla moneta che si spostava. Su questo risultato oggettivo ci costruisco le formule, prendendo a prezzo da chi? Dalla meccanica razionale. E con noi? Va bene? Bene, allora possiamo andare avanti. Ci sono domande? No. Allora abbiamo definito questa grandezza D. E questa grandezza D mi fa tornare i conti, guardate. Guardate ragazzi. Libera l'area di displacement che lo chiamo flusso dielettrico. Allora, guardate la lavagna, questo è un integrale nel tempo di una corrente, quindi uno scalare. Anche questo prodotto è uno scalare, ma è associato a un vettore P, come l'ho definito. Il flusso di un vettore è un flusso che, essendo legato ai fenomeni dielettrici, chiamerò flusso dielettrico. Va bene? Adesso guardate.
Per la sezione è una. Ah, sono partito di strada.
Ci siamo? Guardate la lavagna. Questo si misura in ampere. Se i passaggi sono giusti, anche questo si misura in ampere. Questo è legato a un moto di una carica elettrica. Questo è legato al nulla. Ma io posso parlare di corrente nel momento in cui l'ago della bussola cambia. E siccome l'ago della bussola cambia davanti al primo membro fuori e davanti al secondo membro dentro, io dico che se questo è il tubo di flusso del fenomeno interrotto dalle armature, qui mi arriva la corrente di conduzione e me lo rivela la bussola. Qui mi parte la corrente di spostamento e mi viene evidenziata nuovamente dalla bussola. Allora, il fatto che la corrente in una superficie chiusa continui ad essere nulla è vero nel momento in cui decido finalmente di aggiungere alla corrente di conduzione anche la corrente di spostamento, non più legata al moto netto di cariche, ma alla deviazione di cariche. Guardate. Questa è la rappresentazione meccanica della linea elastica nel vuoto, giusto? Se confermo, ragazzi, Se conferiamo elasticità alla linea di forza del vuoto, che è monodimensionale, non ci sono casi, lo dobbiamo leggere così, eh? Non possiamo farci sopra della filosofia e poi nel momento in cui decidiamo di accettare il modello elastico della scienza delle costruzioni dire no, scusate, ho sbagliato, non era così, eh? Allora, guardate. Qui c'è un osservatore che inserisce un reometro e un'altra è la bussola. Io applico una tensione sinusoidale. Nella porta positiva questa si sposta di poco, quanto basta, perché la forza di attrazione elastica di elettrica sia controbilanciata dall'azione di attrazione dell'atomo. Quando le due si eguagliano il sistema si ferma. Ecco il regime che va e poi si ferma, giusto? Allora, io gli do una botta positiva, lui si sposta. Io sono qui, la carica elettrica la vedo passare. Nel momento in cui io vedo passare una carica elettrica, dico che c'è corrente. Non me ne frega una mazza che mezzo metro dopo la corrente si fermi. Io nella mia sezione la vedo, la carica elettrica mi passa avanti. Chiaro? Poi la tensione va in senso contrario e il sistema torna indietro. Non me ne frega niente, io non so dove va. Nella mia soglia di osservazione, la porta, io la vedo passare. Quindi, se applico una forza costante, io vedo la molla che si sposta, transitorio, e poi non vedo più niente. Se applico una forza sinusoidale, io vedo che la carica elettrica si sposta continuamente così. Qual è la differenza? Che in un caso la carica elettrica si sposta liberissima e nel caso compie delle oscillazioni, ma non me ne frega niente, perché se io sono in questa soglia con un contacariche e con un cronografo, io dico che ci sono tot cariche al secondo e quello per me è corrente. Dove sta la meraviglia? Che dove non ci sono le cariche elettriche, perché non c'è materia, il fenomeno continua ad esserci come prima. E allora cosa vuol dire? Che l'essenza ultima non è la carica elettrica, ma è l'elasticità del vuoto. Perché anche se tolgo tutte le cariche possibili, il fenomeno lo registro lo stesso. E allora cosa vuol dire? Che spinge le cariche elettriche e materiali, le porta qua, da qui le cariche elettriche e materiali fanno uscire una linea di forza elastica, che è una successione di molle. L'azione meccanica netta della carica di conduzione che spinge il pistone ha un impeto che si trasferisce alle molle del cuoco e fa sì che queste si spingano una dopo l'altra fino ad arrivare qua. È meraviglioso, eh? Il cellulare funziona su questo, eh? Il cellulare è quel pistoncino lì. Quel pistoncino lì muove non finite molle successive in tutto il corpo a 300.000 km al secondo. E siete veramente convinti che per indagare queste terribili complessità della natura sia sufficiente un bagaglio fisico-matematico e non uno filosofico e teologico? Quello filosofico e teologico non servono se dovete studiare il carburatore di un'automobile, materia bruta. Potete rapportarvi attraverso l'esperienza sensoriale. Ma se ad un certo punto l'esperienza sensoriale vi dà forfè e voi dovete accedere al nulla accettando di attribuirgli doti fisiche, o avete la spinta dell'epistemologia e della teologia, oppure voi andate piano. Ecco perché tutti gli scienziati dalla fine dell'Ottocento alla metà del Novecento, soprattutto in meccanica quantistica, erano tutti dei filosofi. Perché la prima frase che dicevano che cos'era? Dio è complesso, ma non è visivo. Non puoi giocare alla natura. Bene. Posso andare avanti? Sulle rame degli ufficiali di cavalleria. I funerali degli ufficiali di cavalleria ai quali potreste essere presenti prevedono che la bara sia sulla fusto di cannone avvolta con la bandiera sabauda con l'elmo sopra e un picchetto di dragoni con lancia che fanno servizio d'onore. Successo così anche con Agnelli, il dessa cavalleria presentava le lance al passaggio della bara con l'elmo. Il mio caso saranno il quarto del gruppo di Genova Cavalleria, però l'elmo, la bandiera sabauda sul fusto di cannone saranno sostanzialmente gli stessi, va bene? Regolatevi. Adesso abbiamo tutti gli elementi per fare i conti. Guardate che meraviglia salta fuori e come a questo punto l'ingegnere Eugenio. Voi dovete spaccare la faccia a tutti, perché voi fate cose che quelle immense seghe non fanno. Dobbiamo vedere la guardata. A questo punto noi ragazzi cosa dovremmo fare? Accettare che lo spazio vuoto sia più cazzuto di quanto pensavamo. Perché adesso gli scopriamo un'energia potenziale elastica. C'è il rischio che la prossima volta gli scopriamo addirittura un'energia cinetica. E allora saranno cazzi amari. Siccome scopriremo quello sarà un casino che non finisce più, perché se già ci dà fastidio dare l'elasticità al vuoto, figuratevi quando ci fa incazzare dire che è inerte, che spingendolo si oppone al movimento. Allora è la negazione stessa della natura, va bene? Quello che è certo che noi a questo punto che cosa dovremmo fare? Scendere nell'infinitamente piccolo dove non c'è un cazzo. E studiando un infinitamente piccolo che non c'è, fare una teoria che non finisce più per costruire l'Eurostar che se ne frega di tutte le teorie del mondo. Allora cosa facciamo? Lavoriamo sul macroscopico. Con chi? Con gli strumenti infallibili, macroscopici, integrali, di cui noi disponiamo per arrivare ad una verità che è inattaccabile. Allora. Siete pronti? Abbiamo fatto l'esperimento. Abbiamo i denti non sono cazzo, eh? Allora abbiamo trovato la D che abbiamo detto che è quella là. E questa non la si schioda perché i due tollini del giustratore erano rimasti quelli di prima. Poi abbiamo trovato questa che era quella là. Va bene? Guardate la lavagna. Adesso io riporto qui la D, riporto qui la E, ricorderete che qui prima c'era la iota, d'accordo? Va bene fin qui? Io riporto la retta, e siccome è una retta la scriverò per esempio come ε0 per E, dove ε0 è la pendenza. Siccome le pendenze vi rappresentano un dato costitutivo e qui sono nel vuoto a cui addebito un'elasticità, vuol dire che questo numero che io ho dedotto sperimentalmente, 8,86 per 10 alla meno 12, mi rappresenta l'elasticità del vuoto. E qui non c'è un cazzo da dire, perché tutto il ragionamento che abbiamo fatto prima era così. L'ingegneria a questo punto dice, vuoi sapere quanto c'è in gruppo? È pronto. Allora, ci siamo fin qui. Torna. Dobbiamo dare il parametro. Il parametro cosa deve essere? Ve lo ricordate che era questo? La capacità. D su E che cos'è? ε0. Funziona? Quindi abbiamo trovato la stessa formula geometrica che avremmo avevamo per il cilindro conduttore, perché le condizioni non sono cambiate. Abbiamo semplicemente sostituito l'attrito sigma con l'epsilon zero e la siccità. Solo che l'attrito esiste sulla materia perché è calore. L'elasticità esiste anche nel vuoto perché il vuoto, grazie alle leve di forza, è elastico. E quanto vale quell'elasticità? Epsilon zero. Attenzione al tempo, guardatemi qua. Adesso qui dentro metto una sostanza che chiamerò dielettrico. Il dielettrico non ci dite niente, guardate, poi fare insieme. Il dielettrico è fatto da cariche elettriche negative sull'armatura, sulla orbita esterna, e cariche positive qua. La somma di queste cariche positive con queste cariche negative è da zero, perché la materia è elettricamente nulla. Adesso dategli un campo elettrico così, le cariche elettriche negative si spostano di qui, perché vanno a sottrarre la forza, le cariche positive si spostano qui. Il risultato è che in questo punto, mentre la carica complessiva è rimasta nulla, il campo elettrico non è più nullo, perché non è più nulla, ma è in posizione diversa. Infatti qui avrò questo campo elettrico, qui avrò questo, e la somma sarà un campo elettrico, dovuto alla polarizzazione. Ci siamo? Allora, guardate. Io cosa faccio? Guardate la lavagna, ragazzi. Questi mi stanno rompendo il coglione. Perché? Allora, guardate ragazzi, io ho questa carica qua, non c'è da luce a verde, cioè un dielettrico, lo ficco dentro, qui avevo la carica Q e qui avevo la carica Q meno Q. Nel momento in cui introduco questo e c'è la polarizzazione, le cariche positive escono qua, le cariche negative escono qua. Qui la carica diventa Q meno delta Q e qui diventa meno Q più delta Q. Se la carica elettrica cambia, il campo elettrico cambia, ma il campo elettrico non può cambiare perché è imposto da una tensione che impressa dal generatore non può cambiare. Allora che cosa succede? Che questi sistemi deformandosi hanno accumulato più energia elastica. C'è la moda che li ha spostati. Chi cazzo paga con l'energia elastica? Il fatto che se qui c'è più, qui meno Q, qui più delta Q e meno delta Q, e tutto deve ritornare come prima perché il campo elettrico non può cambiare in quanto è impresso dalla tensione. Il condensatore richiama dal generatore una corrente delta I che in positivo cancelli questo meno delta Q qua e in negativo cancelli questo più delta Q qua. Questo supplemento di lavoro entrante per pagare il sistema che si è deformato per polarizzazione è il contributo energetico dato a un accumulo di energia che non è più nel vuoto ma nella materia. Rifaccio l'esperimento, scopro che la curva diventa questa. Quindi che se con il campo elettrico E nel vuoto avevo questo numero, con la materia c'ho questo numero. Il che vuol dire che questa è la proprietà del vuoto e questo è il dato aggiuntivo della materia. Allora scriverò la nuova relazione come D epsilon E e siccome faccio il furbo, scrivo epsilon come epsilon R per epsilon 0 per E. E quindi dico che il vuoto mi dà questo contributo e la materia in termini relativi percentuali lo moltiplica per 5, 6, 7, 10 volte. E allora il nuovo condensatore cosa sarà? Quello di prima moltiplicato per un contributo moltiplicativo che sintetizza il fatto che adesso le molle sono diventate vere. Quindi io posso avere come dielettrico il nulla. Ed è un dielettrico nazionale popolare, posso avere come dia elettrico un dia elettrico cazzuto, allora avrò tutto come prima moltiplicato per epsilon r volte. Tutto usando un volume e un amperometro. Quindi non posso neanche dire che la mia teoria cade per effetti quantistici, ondulatori, corpuscolari o per pericoli di una materia che diventa granulare, perché per me anche se è granulare, lo è, lo abbiamo visto anche sulla polarizzazione, non lo è perché i miei strumenti hanno delle sonde talmente grandi che non si accorgono delle discontinuità tra una particella e l'altra. E l'ingegneria in questo modo ha vinto. Ti piace? Sì o no? Cazzo, voglio anche vedere. Ingegneria, per quella per cui voi dovete essere fieri, è questa, eh? E guardate che questa ingegneria non è elettrica, aeronautica, mineraria o falica. L'ingegneria è la stessa, perché questo processo logico che io vi ho fatto oggi per il condensatore ve lo potrei fare per il fuoco del tallone rosso. Cioè, la natura per l'ingegnere vista sempre grandezza tra e grandezza attraverso. Ricordatevi che l'equazione caratteristica che voi scrivete per la stabilità di un alternatore in una centrale elettrica è la stessa equazione caratteristica che scrivete per la stabilità di un Messerschmitt nella seconda guerra mondiale, ed è la stessa che voi scrivereste per il pacemaker di un cuore. È la ricerca della parte reale degli autovalori della matrice di scatto. E questa equazione, quando fu concepita nel Settecento, non si chiamava equazione caratteristica come la chiamiamo oggi, ma si chiamava equazione secolare, perché era il secolo la materialità della natura che si manifestava per via teologica al matematico. Che poi sia ingegneria mineraria, ingegneria fallica o quello che cazzo volete voi, questo è il tempo di superiore. Vi piace? Vi auguro di tutto cuore ispirazione e ingegno, con qualche raggio di luce e tanto calore. Per il fine settimana. Grazie.